Barbara, guarda che ti sei persa!
We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder I belong is that you just don't
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 14 maggio, sono le 8:12, scusate il lieve ritardo. Questa mattina siamo in collegamento però con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, grazie di essere qui.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ciao Riccardo, a tutti coloro che ci seguono, grazie a te e a voi.
E Lamberto Rimondini, grazie Lamberto e grazie ancora a tutti e due per essere venuti domenica a trovarci.
Buongiorno, ciao Lamberto.
Paolo, iniziamo subito dalla situazione russa. So che ti stai appassionando moltissimo in questi giorni su quello che sta accadendo intorno a Putin. Iniziamo da lì.
Grazie. Sì, ci sono alcune novità. Alcune novità perché dopo l'elezione presidenziale che ha visto Putin riconfermato alla carica di presidente della Federazione Russa, c'è stato l'insediamento di Putin come presidente il 7 maggio. C'è stato il grande giorno, la grande parata della vittoria il 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca, e il 10 maggio si è reinsediato, dopo essersi dimesso come prassi prevede, il nuovo governo russo. Si è dimesso il precedente, è stato reincaricato quello nuovo da Putin con lo stesso premier, che è stato poi confermato dalla Duma di Stato, che è la Camera Bassa della Federazione Russa. Hanno votato a favore di questo premier, presidente del Consiglio dei Ministri della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, che è presidente del Consiglio dei Ministri già dal 2020 e che è stato in passato il capo del servizio servizio fiscale nazionale della Russia. Dunque è un economista, ma è anche un uomo di burocrazia, di amministrazione, di alta amministrazione. È stato votato da tutti i gruppi parlamentari presenti alla Duma, e Russia Unita, Partito Liberal Democratico Russo, Russia Giusta e Nuova Gente, con la sola astensione del Partito Comunista della Federazione Russa, i cui 57 deputati, appunto, dopo aver annunciato un voto favorevole, si sono poi astenuti. Il reinsediamento del nuovo primo ministro, vecchio nuovo presidente del Consiglio dei Ministri, ha provocato un rimpasto di governo, come è chiaro che sia quando accadono degli avvenimenti di questo tipo. Il più importante è stato l'avvicendamento al Ministero della Difesa del generale Sergei Shoigu, che era ministro della difesa dal 2012, con un economista nominato da Putin, perché i ministeri della forza, stante la Costituzione del 2020, i ministeri della forza in Russia sono quelli da cui dipendono apparati militari, e sono il Ministero degli Esteri, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni. Il Ministero della della difesa, che è uno dei principali ministeri delle forze, è di nomina direttamente presidenziale, ed è stato incaricato Andrei Removich Belousov, che è stato già ministro dell'economia e dello sviluppo della Federazione Russa dal 2009 al 2012 e primo vice premier negli anni successivi. Si tratta di un fedelissimo di Putin, si tratta di un economista di lungo corso, figlio d'arte. Suo padre Rem Belousov è stato tra gli architetti della teoria di riforma economica sovietica durante il periodo in cui l'ex premier sovietico Andrei Kosygin diede atto al suo tentativo di riforma nel paese, di riforma economica. Parliamo del 1965. Questo economista, suo figlio Andrei, ha lavorato a lungo nell'amministrazione pubblica, è stato considerato uno tra i più efficienti tra gli economisti russi e preparati, è un sostenitore del keynesismo, è favorevole a un più marcato ruolo dello Stato in economia, sebbene abbia cominciato negli anni 90 da posizioni più liberali. Perché un civile, perché un economista al Ministero della Difesa, che solitamente è appannaggio dei militari, dei generali? Questo è ciò che si sono chiesti e su cui si sono interrogati vari osservatori internazionali. Beh, secondo me per alcuni motivi. Uno, c'è stato un avvicendamento dopo 12 anni, quella casella è stata reimpostata, è stata rimodulata, e Shoigu, che è stato ministro per 33 anni, ripartiti tra il 91 e il 2012 al Ministero delle Situazioni di Emergenza, che è sostanzialmente la protezione civile russa, che però è militarizzata e dunque si chiama Ministero delle Situazioni di Emergenza, e per 12 anni ministro della difesa, per cui è ovvio che dopo tanto tempo si creano poi anche le condizioni per arrivare a un avvicendamento. Shoigu era stato ed è stato un uomo di fiducia della famiglia Yeltsin, è stato il coordinatore, il primo coordinatore del partito di Putin quando Putin è stato lanciato come successore politico di Yeltsin nel 1999, insomma un uomo di grande esperienza ma molto legato alla famiglia Yeltsin, da cui Putin ha cercato e sta cercando tuttora in qualche modo di emanciparsi. La famiglia Yeltsin, intesa come clan politico, è ancora molto potente in Russia, sebbene il suo potere sia ridimensionato rispetto agli anni 90. E Shoigu è andato a ricoprire il ruolo di segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, per cui non è stato espulso dalla verticale del potere, dalla gerarchia di potere russa, è stato ricollocato. Un ministro civile della difesa in Russia c'è già stato in più occasioni, l'ultimo è stato Anatoly Serdyukov tra il 2007 e il 2012, ma soprattutto un ministro fedele a Putin, assolutamente fedele a Putin. Questo è molto importante perché si tratta di una sorta di riappropriazione politica di Putin sul Ministero della Difesa, e si tratta della nomina di un economista che avrà come compito quello di far funzionare dal punto di vista finanziario e dal punto di vista organizzativo, pratico e burocratico il Ministero della Difesa, per renderlo più efficace e meno appesantito, diciamo così, anche sul piano della burocrazia, eccetera, e per adattarlo all'economia di guerra che in Russia di fatto già si sta verificando, già è stata introdotta una sorta di economia piuttosto centralizzata e militarizzata in Russia, per cui credo che sia stato nominato un buon amministratore per far funzionare al meglio la struttura in un momento molto difficile della guerra, ma soprattutto una persona di cui Putin può avere grande fiducia. Attenzione però, quando in Russia il Ministero della Difesa viene fatto oggetto di direzione da parte di un civile o da parte di un esponente di altre branche dei settori dell'amministrazione russa che non sia l'esercito, le forze armate, significa che i servizi di sicurezza, FSB, stanno prevalendo rispetto ai militari, perché la dinamica tra servizi di sicurezza, FSB, GRU, SVR il militare, le forze armate in Russia, già dai tempi dell'Unione Sovietica, è stata sempre molto importante, centrale per capire dove si sposta il baricentro del potere in Russia. Addirittura il conflitto, il confronto tra il Ministero dell'Interno, MVD, e il Ministero della Difesa, MOD, è sempre stato in Russia molto sentito. Al tempi della guerra di Cecenia ci fu addirittura uno scontro che poi fu messo a tacere da Yeltsin, quando nominò ministro dell'interno un generale rispettato anche all'interno dell'esercito stesso. Ma per dire che queste sono un po' le dinamiche del confronto, conflitto di potere interno anche al paese. Va detto appunto che anche dal punto di vista storico comunque ci sono già state delle situazioni analoghe. In particolar modo abbiamo avuto ministri e vice ministri della difesa in Russia molto capaci. Non ricordo uno su tutti, Andrei Afanasievich Kokoshin, che fu primo vice ministro della difesa tra il 1992 e il 1996 e che, a detta del giornale dei militari in Russia, Stella Rossa, Krasnaya Zvezda, il giornale, la pubblicazione di riferimento delle forze armate, è considerato tutt'oggi colui che nel marasma degli anni 90 è riuscito a preservare l'integrità e la sovranità della Russia. Faccio un'ultima appunto e poi chiudo. Sono stati confermati il ministro degli esteri Sergei Lavrov, che è ministro degli esteri dal 2004, dal marzo 2004, ed è un uomo della scuola di Evgeny Primakov, è uno dei più importanti e più capaci diplomatici del mondo, era già primo vice ministro degli esteri in Russia nel dicembre del 1993, è stato per 10 anni inviato della Russia, delegato della Russia alle Nazioni Unite, rappresentante delle Nazioni Unite, ed è stato poi nominato ministro e ha fatto una carriera spettacolare all'interno del Ministero degli Esteri. È stato riconfermato il ministro degli Interni, generale Kokoltsev, sono stati confermati i vertici dei servizi di sicurezza, questo è molto importante, GRU, SVR e FSB, e soprattutto sono stati confermati il generale Bortnikov, Alexander Bortnikov, come responsabile direttore del FSB, il servizio di sicurezza interno, e Sergei Naryshkin come responsabile dell'SVR, il servizio di ricognizione per l'estero, ovvero il controspionaggio. Significa che la struttura di potere è salda e ci si sta muovendo su una linea di continuità che era molto prevedibile a seguito del risultato delle elezioni presidenziali del marzo scorso.
10 lode, anzi 30 lode, Paolo. Lamberto, puoi fare un commento ovviamente su Putin, vorrei mostrarti questa notizia. Si riparla di leva obbligatoria in Germania, in Italia e in Europa ormai da un po', però qualcosa sta muovendo negli ultimi giorni. Allora, in Germania 3 opzioni per riattivare il servizio di leva. In Italia c'è l'apertura di Salvini, ma il no di Crosetto. Il leader leghista: leva universale per ragazzi e ragazze 6 mesi su base regionale. Chiude però il ministro della difesa. Le forze armate servono per fare professionisti che difendono le istituzioni e la pace. Il servizio civile universale non è una cosa che riguarda le forze armate. Vediamo cosa accade in Germania. A Berlino ci sono 3 opzioni per riattivare il servizio di leva. A causa dei venti di guerra che soffrono in Europa, la riattivazione della leva obbligatoria, sospesa dal 2011, è un tema attualmente in discussione in Germania. E la Welt am Sonntag rivela le riflessioni in corso al Ministero della Difesa, guidato dal socialdemocratico Boris Pistorius, dove sono allo studio 3 diverse opzioni per rafforzare l'esercito tedesco con l'aiuto di volontari in futuro. La prima ipotesi, stando al giornale, la prima opzione sarebbe la più cauta, prevedendo soltanto che chi abbia compiuto 18 anni in Repubblica Federale riceva del materiale informativo. Volontariamente i destinatari potrebbero poi compilare un questionario online relativo alle valutazioni sulle personali condizioni fisiche e psichiche e sulla personale motivazione a un eventuale servizio nell'esercito per poi poter procedere ad altre consulenze. La seconda opzione prevede la reintroduzione della leva obbligatoria e dell'anno di servizio civile, che resterebbe volontaria solo per le donne. Una svolta in tal senso sarebbe la più utile per coprire il fabbisogno dell'esercito, che attualmente conta su 180.500 militari, mentre l'obiettivo è di arrivare a 203.000 unità, ma avrebbe un impatto maggiore sia sul piano normativo che logistico si spiega nell'articolo. La terza e l'ultima prevede invece che l'anno di servizio militare o civile obbligatorio sia esteso a tutti i 18enni, senza distinzione di genere. Questo avrebbe però come servizio civile generale, nell'esercito combinate istituzioni, vigile del fuoco, servizi sanitari e di protezione civile. La leva obbligatoria è stata sospesa nel 2011 dal governo di Angela Merkel, sotto l'allora ministro della CSU, Karl Theodor zu Guttenberg. Nei giorni scorsi anche la CDU di Friedrich Merz ha manifestato l'intenzione di riattivarla, seppure progressivamente. Salvini ha dichiarato che è quasi concluso il progetto della Lega per un nuovo servizio di leva. In Italia, invece, l'ipotesi ne va a far emergere posizioni divergenti nella maggioranza. La Lega, ha annunciato il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha quasi concluso la stesura di un progetto di legge per introdurre una leva universale, 6 mesi obbligatorio per ragazzi e ragazze, a servizio della comunità su base regionale. È una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa. Una volta, ha ricordato l'idea leghista, uno di Udine andava a Bari e quello di Bari lo mandavano a Udine, dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più così, si farà vicino a casa. Spero che anche le altre forze politiche appoggino la proposta. Crosetto invece ha dichiarato: progetto ritorno di leva non riguarda le forze armate. Chiude a questa ipotesi il ministro della difesa Guido Crosetto. Lamberto, cosa sta accadendo secondo te? So che tu hai una visione a volte drastica, ma insomma molto concreta di quello che accade a livello internazionale, e vorrei sentire pure la tua opinione.
Intanto sorrido perché io ho vissuto il momento di passaggio dalla leva obbligatoria all'esercito professionale. E il rumore politico era di segno diametralmente opposto, perché bisognava fare i compiti per i padroni di casa, cioè Londra, Washington e Parigi. E mi fa sorridere questa inversione a U nell'arco di circa 30 anni, però va bene, ci sta, siamo uno stato, se va bene, protettorato, quando nella realtà siamo in realtà proprio una colonia. Allora, partiamo dai punti veri. La leva obbligatoria in Italia non è mai stata abolita, è stata solamente sospesa. Quindi fa sorridere che ci sia questa specie di cinema in cui ci raccontano che magari facciamo 6 mesi, magari facciamo questo e quest'altro. Ci stanno solo evidentemente abituando all'idea gradualmente che tutto possa precipitare da un momento all'altro per qualche ragione, e che quindi si debba tornare alla leva obbligatoria. Ripeto, non è mai stata abolita, è stata semplicemente sospesa con la legge 226 del 23 agosto 2004, legge Martino. Quindi, se ce la vogliamo andare a leggere, ci rendiamo conto che qualora entrasse in vigore la leva appunto obbligatoria, uomini e donne, o meglio ragazzi e ragazze tra i 18 e i 57 anni, sarebbero chiamati alle armi, quindi morire per Kiev se non per la Palestina e il Mar Rosso. E questa è la realtà. Sullo scenario però ci sono altri elementi che dobbiamo valutare. Allora, nel tempo abbiamo assistito a una serie di eventi tragici che hanno visto sempre l'Europa al centro. Quindi se l'Europa soccombe, o meglio la fanno soccombere, in ragione della teoria geopolitica di Mackinder che più volte ho citato, ovvero il divieto assoluto, la lotta con ogni mezzo affinché la Germania, quindi la tecnologia, e la Russia, quindi le materie prime, non si alleino, perché sennò l'Italia ci si aggregherebbe, come è successo con l'alleanza dei tre imperatori che precede la triplice intesa e la triplice alleanza. Quindi quindi non si evita l'alleanza fra Germania e Russia, l'impero di mare, quindi Londra e Washington, le talassocrazie dominano il mondo. Questo è lo scenario, diciamo, scavando appena un po'. Dietro però c'è un'altra realtà ancora, che è quella macrofinanziaria. Questa cupola criminale ha bisogno di grandi sconvolgimenti sociopolitici e anche di guerre per imporre nuovi sistemi. Quindi lo hanno fatto con Napoleone, riassumo, 1821, doveva portare la banca Rothschild in Russia, ed era il suo obiettivo strategico, fallisce, portano a casa però il gold standard, ci riprovano più avanti per instaurare un nuovo sistema che è il gold exchange standard, provocando due guerre per distruggere l'Europa, un po' quello che aveva fatto Napoleone ma in grande stile. Napoleone aveva devastato l'Europa, va ricordato. Poi stesso giochino lo rifanno dal 1944 con gli accordi di Bretton Woods, quando entra il gold exchange standard, lo ripropongono qualche decennio dopo nel 1971 mettendo la moneta fiat, che è quella che stiamo usando adesso, beneficiando del terrore di una terza guerra mondiale che non è mai avvenuta tra Stati Uniti e Unione Sovietica, con i relativi alleati, fulcro sempre in Europa, la guerra in Vietnam, la strategia della tensione, la crisi petrolifera. Dal 2001 con l'autoabbattimento delle torri gemelle, da allora a oggi è iniziato un'ulteriore escalation, perché l'obiettivo è quello dell'identità digitale che si porta presso mediante vaccino, puoi avere l'identità digitale, deve essere in regola, e quindi se sei vaccinato e puoi beneficiare dell'identità digitale, di conseguenza puoi anche accedere al denaro digitale, quindi se non sei vaccinato non c'hai il denaro, questa è un po' la trappola, e quindi non puoi beneficiare dei servizi. Questo è quello che loro vorrebbero attuare, quindi ho fatto un discorso macro in questo momento. Tornando a bomba, al discorso della leva, è ovvio che Salvini, Crosetto e tutta la banda non decide nulla, stanno semplicemente attendendo gli ordini dei capibanda. Pare che l'ordine di scuderia sia quello di riattivare la leva obbligatoria, ma c'è un altro aspetto ancora e concludo. Tutto quanto farebbe pensare che, dato che sono alle porte le elezioni negli Stati Uniti e pare che Biden non sia il favorito, se dovesse vincere Trump o chi per lui, se la situazione internazionale diventa ancora più critica, quindi si arriva effettivamente a una guerra guerreggiata oltre il livello attuale, beh, il nuovo presidente degli Stati Uniti si troverebbe di fatto in guerra, quindi sempre che le elezioni le facciano, perché potrebbe anche esserci questa eventuale via di fuga, cioè non fare le elezioni negli Stati Uniti, e questo regalerebbe a questa cupola finanziaria un vantaggio di qualche tempo. Potrebbe essere interdetto, sfiduciato Biden, magari subentra la vice o il presidente del Senato o della Camera in base alla Costituzione degli Stati Uniti, quindi ci sarebbe una sorta di colpo di Stato bianco all'interno degli Stati Uniti. Il potere in questo momento è fluido e sta cercando di fare di tutto per mantenere in sella se stesso, quindi la leva obbligatoria in Italia non dobbiamo pensare che sia da reintrodurre, perché c'è già, è stata solo sospesa, e se non ci svegliamo, quindi se non ci rendiamo conto di quello che è la realtà, magari lo scenario potrebbe degradare. Faccio una battuta: per come è attualmente l'approccio nostro, non mi meraviglierei dell'eventuale gruppo WhatsApp delle mamme dei ragazzini al fronte, perché c'è poca consapevolezza di quello che sta accadendo, e forse si scherza col fuoco e non ci si rende conto. E la carne da braccio, la carne da cannone, siamo qua in Europa noi, perché se l'Europa, lo ripeto, è dilaniata, chi ci guadagna sono Stati Uniti, Londra in particolare, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti.
Andiamo in Palestina e vi mostro questi due video. Cosa è accaduto? Alcuni attivisti israeliani di destra hanno bloccato i camion degli aiuti diretti a Gaza al valico di Turchimia in Cisgiordania. E non è la prima volta che succede. Vediamo i video. Com'è la situazione, Paolo, invece, in Palestina?
La situazione è estremamente complessa, direi un massacro in corso, a Rafah, dove gli israeliani stanno già conducendo un'offensiva di terra in vista del possibile loro ingresso, sfondamento del fronte in quel preciso punto, che è un punto strategico importantissimo perché c'è il valico che consentirebbe in teoria ai palestinesi di poter uscire da Gaza. Ci sono già 360.000 persone in fuga, 360.000 su 2 milioni di palestinesi di Gaza. Si tratta dunque di un esodo, di una catastrofe umanitaria vera e propria, denunciata dallo stesso segretario generale dell'ONU, che però non può fare nulla perché l'ONU non può minimamente intervenire, perché di fatto è totalmente bloccato nelle sue risoluzioni da quelle che sono le decisioni statunitensi, che pongono il veto a qualunque iniziativa concreta che vada nella direzione di fermare il massacro, e poi è bloccato dalla stessa volontà israeliana, che ha già detto per bocca per dichiarazione del premier Netanyahu che prescindere da quelle che saranno e che sono le risoluzioni dell'ONU rispetto a ipotesi di cessate il fuoco, non si fermerà nel conflitto. E le immagini che hai mostrato testimoniano come ci siano delle grosse responsabilità anche nella base sociale israeliana rispetto a quello che sta avvenendo. Non si tratta di un paese, come ci viene descritto, il paese più morale del mondo, ostaggio momentaneamente di un presidente del Consiglio, di un premier un po' esagitato. Assolutamente no. Netanyahu i voti per essere lì dov'è, per fare quello che sta facendo, li ha presi, e ne ha presi tanti. E il suo governo è pesantemente condizionato dalla parte più oltranzista del suo partito, il Likud, e dagli alleati esterni che sostengono con una partecipazione determinante il suo governo, ovvero i partiti nazionalisti religiosi e kahanisti, ovvero il partito sionista religioso, partito nazionale religioso, il cui capo è Bezalel Smotrich, ministro delle finanze, e potere ebraico, il cui leader è Otmar Ben-Gvir, che è ministro della sicurezza in Israele. E questi due partiti hanno già detto, e ricordiamo che il loro appoggio è determinante per consentire al governo Netanyahu di stare in piedi, l'appoggio alla Knesset, il Parlamento israeliano, hanno detto che qualunque ipotesi di cessate il fuoco avallata e applicata da Netanyahu stesso provocherebbe l'immediata fuoriuscita dalla maggioranza parlamentare di questi partiti di estrema destra. E se questi partiti di estrema destra, che hanno il 10% dei voti, escono, e dunque il 10% dei seggi, escono dalla maggioranza, il governo Netanyahu cade. E se il governo Netanyahu cade, Netanyahu finisce sotto processo il giorno dopo, per cui non può permettersi di perdere il suo posto di premier, non può permettersi di essere defenestrato. E allora lui, che comunque è un estremista, a maggior ragione avalla le rivendicazioni e soddisfa le rivendicazioni di questi nazionalisti sionisti estremisti, e va avanti in una guerra di aggressione, di macello, che sta provocando una catastrofe umanitaria addirittura menzionata come tale dallo stesso segretario generale dell'ONU, cioè da fonti pienamente integrate nel contesto e nel consesso occidentale. Questo è ciò che dobbiamo valutare di quello che sta accadendo: il fatto che Israele procede nei suoi intenti di aggressione a Gaza e di pulizia etnica di Gaza, di espulsione da Gaza dei palestinesi. Ci sono già dei piani israeliani per la ricostruzione nella Gaza purificata, no? Ovvero senza più palestinesi e controllata direttamente da Israele, magari tramite l'istituzione di un governicchio fantoccio locale privo di reali poteri. E questi piani di ricostruzione prevedono la trasformazione di Gaza sostanzialmente in un bazar, no, israeliano, in una sorta di maxi resort israeliano completamente governato appunto da Tel Aviv. E questo è ciò che noi sappiamo della situazione. Non si muove un dito a livello internazionale per fermare questo massacro. Gli Stati Uniti, che a parole tergiversano e prendono le distanze dagli eccessi di Netanyahu, nei fatti repubblicani e democratici al Congresso degli Stati Uniti hanno votato lo stanziamento di un pacchetto, loro lo chiamano così, di fondi militari, di sostegno militare a Israele per 10 miliardi di dollari. Per cui, se da un lato, così nella retorica, gli Stati Uniti cercano di lavarsi la coscienza dicendo che Netanyahu non deve esagerare, eccetera, eccetera, dall'altro lato gli danno i soldi e gli danno le armi per continuare ad aggredire Gaza. 15.000 morti tra i bambini, no? 15.000 bambini morti e 30.000 morti complessivamente in questa guerra che è cominciata nell'autunno 2023, e nessuno che cerchi di fermarla. Pensate se tutto ciò accadesse, stesse accadendo, fosse accaduto a parti invertite. Pensate se un esercito straniero, arabo, musulmano, avesse ucciso 15.000 bambini israeliani. Pensate come avrebbero reagito i media occidentali rispetto a una situazione del genere. Si sarebbero stracciati le vesti, naturalmente, avrebbero denunciato il genocidio e l'antisemitismo inarrestabili e avrebbero chiesto alla comunità internazionale, agli USA in particolare, di intervenire militarmente nell'area per salvare i bambini israeliani. Uccidono 15.000 palestinesi, i bambini non muoiono per cause naturali, ma vengono uccisi dai bombardamenti e dall'assedio che Israele ha fissato contro Gaza. Non c'è una sola voce di condanna e di condanna concreta, cioè di azioni concrete che seguano poi le prese di posizione verbale, per fermare questo massacro. Un massacro impunito, avallato dalla comunità occidentale e anzi foraggiato, finanziato dagli Stati Uniti.
Lamberto, un breve commento su quello che sta accadendo nella parte del fronte, diciamo, sud delle due guerre che si stanno realizzando nel mondo, velocemente, poi passiamo anche a Raffaele Varvara che si sta collegando e passiamo allo scandalo von der Leyen, a quello che sta accadendo in Italia e malori improvvisi.
Ma sullo sfondo di questa guerra in Palestina ci sono alcuni aspetti. Un primo sono i pozzi di petrolio che sono davanti alla striscia di Gaza. Quindi se Israele, come ormai è evidente, completa la pulizia etnica e il genocidio in corso sul popolo palestinese, tecnicamente si appropria del petrolio. Sono pozzi che sono lì dal 1999 e quindi attendono chi li sfrutti. Poi c'è un altro aspetto che è magari più geopolitico. Siamo in prossimità di Suez, quindi diventa piuttosto importante questa presenza, diventa una specie di grande Israele. Viene citata più volte, quindi non è detto che ci sia anche questo dietro. È una polveriera perché ci sono interessi colossali intorno. Tutto fa pensare che non ci sia la volontà da parte di questa cupola che condiziona l'operato ufficiale dei governi di fare marcia indietro. Lo ha prima in maniera egregia detto Paolo, quindi si è un po' legati al laccio, perché i nostri politici, per nostro intendo non solo quelli italiani ma quelli occidentali, sono vincolati e al guinzaglio di Londra Washington per diverse ragioni, non solo quelli italiani evidentemente, e quindi o è la popolazione, quindi noi gente comune, che alza la testa e magari trova la via, è già stata accennata, è quella di fermarsi. E fermandoci possiamo incidere moltissimo, perché blocchiamo la logistica e i servizi. Questa è l'unica strada possibile, perché l'alternativa, come appunto detto Paolo, è di andare dritti dritti a uno scontro più importante. Ricordo e concludo che quell'area, cioè Palestina, quindi canale di Suez, Mar Rosso, qualora dovesse essere per qualche ragione bloccato, arretreremo gli orologi di circa 140 anni, circa 150 anni, quindi ci sarebbe un'esplosione dei prezzi verso l'alto, con conseguenze devastanti su inflazione, su tutto quel che ne consegue. Quindi sarebbe un modo, diciamo, carino, simpatico per giustificare il crollo finanziario, non solo magari dell'Occidente, ma globale, per giustificare quindi l'introduzione del denaro digitale, quello che ho detto nel precedente intervento. Magari è da malpensante, però come diceva qualcuno, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si prende.
Passiamo alla protesta di Florian Philippot contro Ursula von der Leyen e vediamo il servizio di Pedro Murago.
Liberté! Résistance! Résistance!
Florian Philippot, leader del Partito dei Patrioti francesi, fu uno dei pochi politici europei che si opposero con decisione alle restrizioni sanitarie. Adesso Philippot continua la sua infaticabile lotta contro gli abusi della casta europeista e così lo scorso 9 maggio, insieme ad altri compagni, ha preso la macchina e si è presentato a Bruxelles, di fronte all'edificio della Commissione europea. Una volta lì, la prima cosa che ha fatto Philippot con i suoi è stata strappare una bandiera dell'Unione europea e chiedere il Frexit.
A la poubelle. Hop, terminé. Celui-là è quand même bien mieux. Voilà.
Poi, megafono in mano, Florian Philippot ha intimato all'amica Ursula di scendere e mostrare gli SMS scambiati con il suo moroso burla.
Demande a Ursula von der Leyen de bien vouloir descendre, nous montrer ses SMS. Ursula von der Leyen, nous sommes là, venez montrer vos SMS avec Pfizer.
Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula.
SMS, 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 SMS. Oh, là,
Paolo, prima della benvenuta a Raffaele, ora un commento da parte tua sul futuro dell'Unione Europea. Il countdown è iniziato o durerà ancora molti anni questo mostro istituzionale che abbiamo sopra di noi?
Ma il declino potrebbe essere anche lento oppure conoscere momenti di accelerazione. Di sicuro l'esito della guerra in corso sul fronte orientale, il primo fronte, quello russo-ucraino, sarà decisivo anche per quanto riguarda l'Unione Europea. Molto dipende da come quella guerra si dipanerà e quale sarà il suo risultato finale. Attualmente il risultato sorride, per quanto riguarda la situazione sul campo, alla Russia, per cui se la Russia dovesse realmente vincere questa guerra sul campo, per l'Unione Europea ci sarebbero dei problemi, perché con la perdita di egemonia globale della NATO, l'Unione Europea, che non è altro che un'amministrazione antirussa degli Stati Uniti, chiaramente seguirebbe una sorta di declino statunitense, declino di egemonia, e dunque perderebbe la sua legittimità e potrebbe anche sfasciarsi dal punto di vista geopolitico, no? Dal punto di vista della sua tenuta come sistema di governance multilivello unitario in qualche modo. Detto questo, non credo che le elezioni europee del giugno 2024, scusate, avranno un impatto notevole sugli equilibri interni all'Unione Europea. Non penso che sarà questo momento politico, sebbene andrà tenuto presente il risultato, soprattutto in determinati paesi, Francia, Austria, Germania, Belgio, insomma, sarà interessante vedere cosa accade, però al di là del risultato del voto di protesta, che sicuramente avrà un impatto in determinati paesi dell'Unione Europea, non sarà quel voto di protesta a smantellare l'Unione Europea. L'Unione Europea sarà interessata da una crisi di sistema nel momento in cui da fuori arriverà un cambiamento degli equilibri e soprattutto dei rapporti di forza, perché essendo la geopolitica e la politica stessa un rapporto di forza, il prodotto di un rapporto di forza, il cambiamento di questi rapporti di forza a livello internazionale determineranno anche il cambiamento di quella che sono i rapporti di forza interni nello scenario che ci riguarda. Per quanto riguarda Florian Philippot, è un politico francese navigato, rodato, era già stato il vice di Marine Le Pen nel Front National fino al 2017, poi lui è uscito dal Front National nel 2017 perché non si è trovato in sintonia con la svolta moderata di Marine Le Pen sulla questione Unione Europea, sulla questione Euro, e ha fondato questo partito, i Patrioti, che non ottiene per ora risultati eclatanti in Francia a livello elettorale, ma che ha saputo mobilitare fino a 237.000 persone nella manifestazione più grande in Francia al tempo del Green Pass, una manifestazione di opposizione. Loro le facevano tutte le settimane e ogni settimana cresceva il numero dei manifestanti, aveva fatto veramente un lavoro eccezionale. Philippot è oggi uno tra i politici francesi più apertamente schierati sul fronte dell'uscita della Francia dall'Unione Europea, cosa che appunto aveva contestato a Marine Le Pen quando questa aveva tergiversato. Oggi Marine Le Pen non propone più la Frexit, ma una rifondazione dell'Unione Europea dall'interno, una riforma dall'interno che di fatto non potrà avere luogo, anche se Marine Le Pen dovesse vincere le elezioni, sarà lei ad essere rifondata dall'interno e non l'Unione Europea se dovesse diventare presidente francese. Lo abbiamo visto in molte occasioni, questo cambiamento repentino dei politici antisistema, cosiddetti antisistema, che nel momento in cui mettono piede all'interno della stanza dei bottoni non cambiano il sistema, ma è il sistema semmai a cambiare loro. Philippot invece si oppone nettamente al metodo riformista, è per l'uscita radicale dall'Unione Europea ed è anche per l'uscita della Francia dalla NATO. Questo è importante dirlo perché secondo me le due opzioni devono muoversi sullo stesso piano. Rimanere nella NATO e uscire dall'Unione Europea non serve, viceversa, occorre uscire da entrambi le gabbie del vincolo esterno, e Philippot è un patrocinatore di questa opzione. È stato anche molto popolare in Francia negli anni scorsi proprio per le sue lotte contro il Green Pass e per la radicalità delle sue posizioni contro la UE e la NATO. È stato anche in Italia, ha avuto anche dei contatti con alcuni politici italiani. Comunque si tratta di un esponente politico francese molto energico, ecco, da questo punto di vista gli faccio i miei complimenti.
Colleghiamo con noi Raffaele Varvara. Ciao Raffaele, grazie di essere qui.
Ciao a tutti, un piacere ritrovarvi.
Per chi non ti dovesse conoscere, io so che tu sei un infermiere, sei un attivista, ci siamo incontrati moltissime volte agli eventi contro il Green Pass, perché sei qui oggi?
Allora, sì, è da un po' che non ci vediamo, è una nuova fase questa rispetto a quando ci siamo visti nelle piazze, ecco, si parlava di mio... europea, di guerra. La guerra non è solo quella al fronte, ma è ormai un sistema della guerra che abita ovunque, abita il lavoro, l'economia, la sanità, ecco, quindi quello è il mio campo. Dopo aver distrutto l'Unione Europea, un intero Stato sociale, adesso è la volta della sanità, che vediamo ormai essere un malato terminale, diciamo così, e lo Stato non riesce a garantire l'unico diritto che la nostra Costituzione ritiene fondamentale, la salute, e quindi i morti al fronte, ai fronti di guerra, sono gli stessi, diciamo, di quelli che produce questa sanità così disumana, inefficiente, per mano ovvero dello stesso carnefice neoliberista, diciamo, questo è il nostro fronte di azione principale, quindi sono qui per insomma, aggiornarci sulle novità.
Cosa sta accadendo in Italia, Raffaele? Abbiamo visto il processo Speranza, adesso il caso Totti che si sta anche allargando, il discorso delle mascherine, c'è sempre una sorta, diciamo, di visibilità che è molto scarsa ovviamente a quello che accade realmente, però c'è come una piccola volontà di dare qualche risposta ai cittadini, ovviamente con qualche indagine, con qualche processo, però sinceramente è troppo poco. Guarda, io ti mostro questa notizia, ero un po' incerto nel mostrarla, però ieri è mancata una mia ex compagna di classe, abbiamo fatto 3 anni alle medie insieme, è stata anche una mia murosetta, purtroppo ieri pomeriggio arriva questa notizia in cui è stata trovata morta a casa, avrebbe compiuto 40 anni tra qualche giorno, l'hanno trovata i suoi genitori, era anche, diciamo, ai vertici un po' del capogruppo di Forza Italia, qua nella provincia, insomma, la nostra città, e non so cosa dire. Qualche ora prima, un altro ragazzo che conoscevo, 52 anni, muore in ospedale dopo una malattia fulminante, e questa è una situazione in cui davvero ormai tutti siamo, diciamo, ci siamo dentro e non riusciamo neanche a capire perché non si muove nulla dall'alto. Tu, Raffaele, cosa dici?
Dall'alto di certo non si muove nulla, non possiamo affidare la nostra sede di giustizia per esempio alla commissione d'inchiesta Covid, cioè non possiamo appunto affidare la nostra sede di giustizia ai nostri stessi carnefici, quindi è evidente che dal basso deve scattare qualcosa, adesso che la verità sta venendo a galla, adesso che questo muro di menzogne si sta crepando sempre più, e quindi tocca a noi pretendere le nostre rivincite. Si sta dipanando una contraddizione enorme appunto su quel propagandato vaccino che era stato prodotto in meno di un anno per la nostra salute, dicevano loro, e ad oggi invece contemporaneamente sta scoppiando il fenomeno delle liste d'attesa bloccate, infinite, quindi sempre per la nostra salute, invece ti rispondono che per esempio per una lastra, una visita, devi aspettare anni, e quindi la situazione è questa, è critica, però ecco appunto oltre l'analisi dei problemi, sappiamo che questo mondo è un mondo malato terminale, ecco, io sono un clinico. Al cospetto di un paziente terminale dobbiamo garantire un sereno fine vita e oltre la diagnosi c'è bisogno di una terapia, ecco, cioè di incanalare tutte queste conoscenze, tutto quello che emerge anche nel corso di questa intervista, abbiamo bisogno di incanalarli in percorsi di azione, appunto per rendere giustizia a quello che c'è stato e per guadagnare così quote di sovranità, per respingere il nemico, perché appunto le elezioni non sposteranno di uno spillo nulla nello scacchiere dei rapporti di forza attualmente disponibili. Quindi stiamo capendo che solo quando gruppi di cittadini dal basso si organizzano a condividere una strategia di azione comune, solo così si riesce a determinare, incidere nelle scelte politiche locali, nazionali e sovranazionali.
Paolo, anzi Lamberto, giustamente abbiamo saltato. Pensi che il caso di AstraZeneca possa aprire qualche vaso di Pandora più grande per quanto riguarda Pfizer, BioNTech e Moderna, oppure si chiude qui, non se ne parla più e si va avanti senza ovviamente fare alcun caso a quello che accade intorno a noi?
Ma di fatto è iniziata una guerra tra bande. Dobbiamo far caso un po' agli eventi. Io non guardo la televisione ormai da tanti anni e non leggo i quotidiani da tanti anni come molti, attingo da altre fonti ciò che accade, e quello a cui si sta assistendo è un graduale sgretolarsi dell'impalcatura che avevano cercato di realizzare con un certo zelo. Cosa sto cercando di dire? Che noi vediamo i partiti nostri e immaginiamo che, anche che siano d'accordo, come di fatto lo sono, penso al periodo di Draghi, il super presidente appoggiato da tutti, o a famosi patti della crostata di più antica data, dove magari una certa pseudosinistra e una certa pseudodestra in realtà si erano messi d'accordo. Quindi il giochetto non cambia. Dobbiamo entrare, ahimè, tutti quanti nell'ottica che gli attuali politici, non solo quelli di oggi, ma anche quelli, diciamo, quantomeno dalla Seconda Repubblica in poi, non voglio allargarmi troppo, non decidono nulla, eseguono degli ordini e li eseguono in base a quello che i loro capibanda, cioè diciamo delle fazioni di loggia, possiamo definire così, anche se la massoneria c'entra ben poco e quindi non vorrei far confusione, ma cerco di semplificare. Quindi questi capibanda danno un ordine e verosimilmente i politici eseguono. La porcata che è stata fatta, la definisco porcata e non genocidio, perché voglio ancora essere gentile, ha dei responsabili, evidentemente, che non sono solo Speranza, Draghi e Conte, hanno dei responsabili nei singoli politici che hanno votato certe leggi, hanno dei responsabili negli apparati delle istituzioni, hanno dei responsabili negli apparati della sanità, ancora più in basso addirittura nei comuni, perché ci sono taluni sindaci che hanno attuato in maniera brutale certi regolamenti, senza se, senza ma. Quindi, qualora ci fosse un eventuale Norimberga, posto che anche Norimberga fu una sceneggiata, ci sarebbero tanti personaggi da mettere da una parte. Quindi questo è il preambolo. AstraZeneca è la prima crepa nella grande diga, quindi è evidente che ci sono anche gli altri che devono arrivare, bene o male, per forza, a render conto. Ma non sarà una situazione, mi immagino, di outing, quindi di autodenuncia, ma sarà determinata purtroppo dagli effetti devastanti che questi sieri hanno e stanno avendo e avranno sulla popolazione, e quindi saranno i fatti non belli che determineranno evidentemente un rimbalzo, un'accusa uno contro l'altro. Questo è quello che sta accadendo e quello che accadrà, perché la situazione molto probabilmente è appena l'inizio e gli effetti più cupi si vedranno nel corso, diciamo, di quest'anno, ma soprattutto l'anno prossimo, nel 2026. Quindi non inizia e finisce con AstraZeneca, per concludere, ma gioco forza coinvolgerà anche altri.
Paolo, un tuo commento. Ti mostro intanto la foto di Lisa. Era davvero stata una giornata terribile ieri, perché l'ho vista anche, non dico tanto tempo fa, ovviamente stava bene, non abbiamo certezze di quello che è accaduto, non voglio neanche stare qui a fare ipotesi, però ragazzi miei, questa è una normalità che non dovrebbe mai esserci. No parole.
Sì, il mio commento non può che essere naturalmente di condoglianze per tutti coloro che subiscono quotidianamente perdite di questo tipo. Rimaniamo sgomenti naturalmente di fronte a quello che accade, e gli effetti ormai sono sotto gli occhi di tutti, la gente comincia a parlarne in maniera anche più disinvolta, e una buona parte di persone ha capito e credo che ci sia una sorta di presa di coscienza anche di quello che è accaduto, tant'è vero che, ma già all'epoca secondo me, altrimenti non avrebbero imposto il lascia passare per vivere, se le persone si fossero fatte benedire con entusiasmo, non sarebbe, e in massa soprattutto, non sarebbe stato necessario obbligarle attraverso una coercizione così violenta, impedendo a chi non si piegava, a chi non si faceva benedire di andare a lavorare, impedendo a loro di poter, a noi in questo caso anche, sono parte in causa, impedendo addirittura di poter accedere ai mezzi di trasporto, ai luoghi della socialità, ai luoghi anche di interesse primario, come ad esempio i servizi pubblici essenziali, che erano stati anche loro oggetto di queste restrizioni. Ecco. Per cui di fatto già all'epoca c'era una forte contrarietà, altrimenti avrebbero scelto altre strade, avrebbero scelto una strada molto più soft. Sono passati all'inizio dalla persuasione così meno un po' più soft, ecco, con strumenti di propaganda mediatica, ecco, poi fino alla violenza privata, cioè c'è stato un escalation, perché si vedeva che le prime modalità non funzionavano a dovere. Questo credo che sia un qualcosa di realmente incancellabile, ma poi vediamo anche quello che sta accadendo in Liguria, no? Con i dati che pare siano stati gonfiati, i dati dei contagiati, insomma una sorta di scandalo che si allarga e che a macchia d'olio e che fa emergere proprio qual era il clima del momento, cioè nel frangente in cui si diceva che chi non si era fatto benedire era responsabile dell'epidemia, dall'altra parte si vedeva che i dati dell'epidemia stessa, probabilmente da quanto sta emergendo in queste intercettazioni, erano gonfiati da coloro i quali accusavano i non benedetti di contagiare. Ovvero loro gonfiavano i dati, sempre stando a quello che ci viene detto e a quello che abbiamo ascoltato nell'intercettazione, e poi accusavano i non benedetti, che tra l'altro in quel momento erano già pesantemente osteggiati e condannati senza aver commesso alcun reato e di fatto rinchiusi in casa, accusavano loro di espandere e diffondere il contagio, quelli che gonfiavano i dati, cioè scaricavano sulle vittime le loro responsabilità. Ci rendiamo conto da chi siamo stati governati? Ci rendiamo conto che quelli che hanno messo in atto questo tipo di comportamento e che ora si trovano anche agli arresti domiciliari erano le stesse persone che nell'estate 2021 affermavano che ai non benedetti avrebbe dovuto essere vietato persino l'accesso ai supermercati? Io non so se ci rendiamo veramente conto di quanto il livello di umanità sia stato degradato, sia stato vilipeso, svalorizzato nel momento in cui ci troviamo di fronte a persone che attuano questo tipo di comportamenti, questo tipo di dichiarazioni. Qui si tratta veramente di una sorta di passaggio forse a una fase di spudoratezza e di assenza di scrupoli, di umanità nei confronti delle persone, nel momento in cui si vuole addirittura vietare l'accesso a una parte della popolazione, anche se fosse stata una persona sola sarebbe stato osceno, ma qui si trattava di milioni di persone, ma ripeto, non c'entra niente, uno o un milione non me ne frega niente, è osceno comunque. Vietare l'accesso ai negozi, ai supermercati dove si vendevano beni di primaria necessità, e era già pronta la lista all'epoca, ricordo bene, dei prodotti che i non benedetti avrebbero potuto comprare nei negozi, prodotti esclusivamente di prima necessità. Anche qui, dal punto di vista sanitario, nessun tipo di impronta. Qui si parlava solo di metodi e di misure politiche per punire i renitenti, perché se io acquisto un pacco di biscotti invece che il pane al supermercato, non è che acquistando i biscotti contagio e acquistando il pane non contagio, però solo il pane mi era concesso stante queste liste che stavano approntando. per cui si trattava di misure che appunto non avevano nessun imprinting, nessun retroterra e nessun effetto sanitario, ma solo ed esclusivamente politico, per individuare e far individuare, mettere alla gogna una determinata fascia, un determinato segmento di popolazione, e per punirla vietando a questa parte di popolazione di poter fare la stessa vita degli altri, dunque degradando i cittadini, questi cittadini, a un livello inferiore. Una discriminazione di questo tipo non la ricordavamo e non era stata attuata in Italia da chissà quanti anni, e tuttora secondo me c'è un livello di presa di consapevolezza molto forte nella popolazione rispetto a quello che sono stati gli effetti avversi e le morti conseguenti alle inoculazioni. Però sul Green Pass e sulla effettiva portata discriminatoria del Green Pass, una vera riflessione e una vera presa di consapevolezza collettiva, secondo me, ancora non c'è stata.
E siamo fortunati comunque ad essere caduti all'interno di questa situazione, aver avuto la forza di andarne avanti, di resistere, e sinceramente pensa invece a chi ha scelto la strada più comoda e adesso non può più tornare indietro. Raffaele, secondo me, guarda, noi stiamo vivendo la disumanità come valore condiviso mondiale. Una situazione divisoria sanitaria, quella del Green Pass, le morti improvvise, senza un perché, senza autopsie decenti, e i bombardamenti sui bambini. Deve diventare tutto normale per il mondo. Un tuo commento, andiamo in chiusura.
Sì, allora, io dico che comunque il vento sta cambiando e che piano piano, come dire, la consapevolezza sta emergendo. Noi lo vediamo quando siamo tra la gente, ecco, la gente ci riconosce come coloro che hanno resistito addirittura, quindi qualcosa, ecco, è in atto. E quindi io mi dico, appunto, ripeto, a fronte di questo scenario che ci si prospetta davanti, ecco, abbiamo bisogno, veramente, un bisogno vitale di... cioè di mobilitare queste conoscenze. Noi abbiamo, a mio avviso, raggiunto un buon livello di consapevolezza, parlo noi del popolo del cosiddetto dissenso, abbiamo raggiunto un buon livello di consapevolezza, ci informiamo, ci iperinformiamo anche, quindi forse oggi abbiamo bisogno di un'informazione in meno ed un'azione in più per mobilitare in percorsi di azione, appunto, queste le conoscenze che abbiamo acquisito, altrimenti ecco, io è un appello che faccio accorato, cioè a elaborare questa fase diciamo in cui sentiamo ancora la frustrazione, il dolore, l'odio, anche perché è un sentimento umano, per quello che ci hanno fatto. Però ecco, questi sentimenti, se noi li facciamo depositare, come dire, nel fondo del nostro della nostra, diciamo, anima, ecco, che da lì, quelli, come dire, sono un motore all'azione, ecco, che ci consentono di fare qualcosa, oltre che, appunto, a fare diagnosi. Abbiamo fatto tanta diagnosi di questo mondo malato terminale, abbiamo capito che è terminale, quindi lasciamolo a un sereno fine vita, e quindi tocca a noi, dal momento che non ci sono alternative, le elezioni sono sbarrate, non abbiamo modo di incidere nelle dinamiche del presente, appunto nei rapporti di forza, faceva prima riferimento Paolo, e quindi invece per incidere in quei rapporti di forza non abbiamo alternative a ripeto, trasformare queste conoscenze in percorsi di azione che riescano a così incidere nella realtà contemporanea, quindi sugli scenari di guerra. Se non c'è alcuna proposta diplomatica di pace, ecco, allora spetta a noi dal basso incidere in queste dinamiche. Ma come? Organizzandoci, quindi, come diceva Gramsci, istruitevi, e ci siamo istruiti abbondantemente, agitatevi, e ci siamo agitati in questi anni, quante piazze, quanti cortei, quante manifestazioni. Adesso è arrivato il momento del terzo comandamento, organizzatevi, e quindi è questo che stiamo facendo.
E lì facciamo l'ultimo giro veloce, Lamberto e Paolo, un minuto a testa, massimo due. riusciremo a organizzarci? Abbiamo avuto l'occasione nel 2022, non ci siamo riusciti, adesso ognuno avanti per la sua strada, sembra quasi una guerra interna tra di noi a volte, e io ho grossi dubbi sul fatto che si possa arrivare, secondo me, a un tavolo con una visione comune che vada bene a tutti, però sicuramente è questa la direzione in cui tutti dovremmo andare e remare a favore.
Ma penso che si possa concretizzare questa azione, di fatto è già in corso. È nato un gruppo Telegram che si chiama Pace Ultima Chiamata, all'interno ci sono centinaia di gruppi, diversissimi anche tra di loro, accomunati dal desiderio di ottenere 7 priorità, non chiedere, pretendere dal governo italiano: neutralità, libertà di cura, indipendenza alimentare, quindi no a cibi sintetici e farine di grilli, legalità nel Mediterraneo, quindi stop a questa deportazione, Banca d'Italia nazionalizzata perché controllata al 95% da gruppi privati, euro garantiti dallo Stato come prevede il trattato attuativo di Maastricht e la nostra stessa Costituzione, è un'unica banca pubblica dove mettere i soldi veri. Per farlo tutti questi gruppi hanno ritenuto opportuno di fermarsi per 3, 4, 5, 6 giorni a oltranza, costringendo quindi il nostro governo di fatto a scegliere se stare con l'elite o con il popolo. Dal 31 di marzo, giorno di Pasqua, ogni giorno partono dei post con un'immagine e un contenuto abbastanza sintetico che spiega che cosa è accaduto, cosa sta accadendo, o dei video. Poi ci sarà a un certo punto un invito, una sorta di D-Day a cui appunto ci si atterrà a fermarsi. Hanno partecipato in tanti, anche Paolo, che ringrazia questa iniziativa, il professor Fraiese, il magistrato Chiavegatti, l'avvocato Bozzelli, Silver Nervutti, che ringrazio, tantissimi altri volti noti, e quindi si sta creando un grande entusiasmo e azione comune. Non ci sono capi, non è un gruppo unico, ciascuno opera nel proprio ambito, quindi si è unito il sindacato Fisi, sindacato Oso della Polizia, tante realtà, Moneta Reale e altri gruppi, quindi si sta facendo.
Paolo, ce la faremo?
Me lo auguro, ma ho le mie riserve, perché nel 2022 c'era stata la grande occasione per una coalizione, perlomeno come tentativo per dare compimento, dare una rappresentanza anche a livello politico alle piazze che si erano mobilitate. Quella coalizione non solo non si è verificata, ma si è poi realizzata una guerra fratricida tra le varie liste che si sono presentate, e questo però è anche il prodotto di una estrema eterogeneità del cosiddetto popolo del dissenso. Siamo di fronte a persone, questo va detto, che su determinati argomenti la pensano anche in maniera diversa, ed è legittimo che sia così. Non è nato questo movimento complessivo come un fattore unitario e granitico, monolitico. Ci sono opinioni e sensibilità diverse. Il problema è cercare di trovare una sintesi tra queste sensibilità diverse. Credo che non sia assolutamente facile, anche perché l'individualismo oggi è la cifra sociale della contemporaneità.
Grazie Paolo, grazie Lamberto, grazie Raffaele, grazie a tutte le nostre leonesse, i nostri leoni. Ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa. Ciao a tutti.
We'll be right back.